ma l'invito alla sobrietà dici che è ancora in vigore?
Insomma, non, ormai abbiamo superato la fatidica data, per cui insomma direi che no, forse è passato, non è più in vigore.
Chissà se è sufficientemente sobrio come stiamo facendo questa puntata di oggi. Buon pomeriggio ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Highlights da Luca Parena
e Alessandro Simonetta.
Magazine sportivo di Radio Pop in onda con voi fino alle 16.30 come ogni sabato o quasi, come state sentendo oggi ci siamo inventati effetti speciali per riuscire a fare questa puntata in concomitanza tra 25 aprile, sabato 26 aprile, e per quello che era comunque un tema, questo della sobrietà, Ale, perché è vero che gli ascoltatori ci sentono quando i funerali del Papa ci sono già stati, però noi comunque registriamo in un momento in cui è ancora in vigore, credo, questa esortazione alla sobrietà.
Sì. Siamo nel pieno momento della di indicazione di sobrietà, ecco. Tra l'altro, appunto, come giustamente dicevi tu, oggi noi abbiamo sperimentato, come dire, una nuova forma di registrazione, direi un po' al limite della, insomma, come vogliamo metterla, Luca, vogliamo spiegare come stiamo registrando.
Un po' radio vecchia maniera, Alessandro Simonetta, esatto, al telefono, preso da impegni familiari, che però comunque ha voluto a tutti i costi esserci. Io comunque lo ringrazio, perché seppur a distanza è sempre più piacevole condurre la trasmissione in coppia. Ale, intanto...
Ti avevo già lasciato da solo una volta, per cui
infatti
ho voluto questa volta farti compagnia.
Infatti, partiamo ricordando i nostri contatti e le cose che solitamente diciamo ai nostri ascoltatori in apertura.
Sì, potete scriverci a una mail, che è la nostra, che è sport@radiopopolare.it. E potete anche, insomma, riascoltarci in versione podcast, oltre ovviamente che qua in diretta con noi, ma in versione podcast sul sito di Radio Popolare, nella sezione trasmissioni, sotto la consueta H di Highlights, dovremmo comparire proprio lì in alto, pronti per essere ascoltati. Quindi, insomma, ci fate piacere anche se ci riascoltate in versione podcast.
Comparirà anche la puntata di oggi, pur registrata con questi effetti speciali. Siamo pronti per andare con i flash della nostra settimana?
Vai, direi che siamo molto pronti.
Premesso che è chiaramente una situazione dolorosa presumibilmente per tutti, ma credo che sia stata presa una decisione che definire allucinante è poco, per tanti motivi. Chi ha deciso una cosa del genere, questo rinvio, innanzitutto non conosce evidentemente cosa c'è dietro l'organizzazione in toto. Cioè qua ci sono tifosi che hanno fatto 1000 chilometri, ragazzi che hanno fatto sacrifici per poter venire fino qui. C'è un'organizzazione tecnica delle squadre e di tutto l'ambaradam che gira attorno al calcio. È veramente una decisione incredibile. Non si può, tra l'altro, in questa partita alle 12:30, un'ora e mezza prima, sospenderla come tutte le altre partite.
Accelera lui, da seduto, Tadej Pogacar. Se ne va Pogacar all'altezza della Virage Krikenjorn, si volta Pogacar, non c'è
bello.
Nessuno alle sue spalle.
Arrivederci e grazie. Mai vista una differenza così.
È partito da lontanissimo. Pogacar va a riprendersi la vittoria, la seconda in carriera alla Freccia Vallone, in cima al muro di Wip, pianta ancora la bandiera slovena, Tadej Pogacar.
La delusione di un tifoso del Bari che aveva fatto più di 1000 chilometri per seguire la sua squadra in trasferta a Bolzano contro il Südtirol, Serie B di calcio maschile. Lunedì scorso sono state rinviate tutte le partite nel giorno della morte di Papa Francesco, e anche oggi, giorno dei funerali del Papa a cui abbiamo fatto cenno, gli eventi sportivi in Italia sono stati rinviati, mai così tanti, 5 giorni di lutto nazionale per la morte di un pontefice. Torneremo su questa vicenda, Alessandro, sì. Tu come l'hai vissuta?
Ma guarda, diciamo, non diciamo in prima persona, perché credo che questo sia uno dei temi che più riguarda banalmente i tifosi delle singole squadre, nel senso che ovviamente le squadre coinvolte da queste decisioni, soprattutto per i tifosi che, come dicevi tu, hanno fatto tantissimi chilometri per andare a vedere le partite, hanno speso soldi per i biglietti, per gli alloggi, eccetera, è sicuramente una tematica molto delicata. Io credo che onestamente sia veramente difficile insomma prendere una posizione netta, nel senso che sicuramente, ecco, io questo me lo sento di dire, si poteva prendere una decisione un po' diversa sulle partite che si sarebbero giocate nell'immediato. Ecco, un conto io dico è decidere di rinviare le partite di sabato, un conto è rinviare le partite del lunedì stesso, perché tanti tifosi si sono trovati in quella situazione di cui ci parlava giustamente, direi, il tifoso dell'audio che abbiamo appena fatto sentire.
Audio tratto da una radio del Barese, Radio Selene. Ora veniamo alla seconda voce, al secondo flash che abbiamo scelto questa settimana. Tadej Pogacar, lo avete sentito, il più forte ciclista in circolazione di questi tempi, ha vinto la Freccia Vallone numero 89. Dove sta la notizia, direte voi, visto che vince molto spesso il ciclista sloveno? La notizia è che questa corsa, una delle classiche dell'Ardenne in Belgio, all'arrivo più duro del mondo del ciclismo, il Mur de Huy, una salita con pendenze che superano il 20%, pensate, Pogacar mercoledì, quando si è disputata la Freccia Vallone di quest'anno, è riuscita nell'impresa di staccare tutti gli avversari su questa salitona ben prima del rettilineo finale, dove solitamente invece si è sempre deciso il vincitore, un'azione mai vista. Hanno fatto il giro del web le immagini del viso di Pogacar sul traguardo, segnato dalla fatica, grigio, con uno strato di fango sotto gli occhi, sembrava invecchiato di colpo. Non so se, Alessandro, le hai viste tu le foto di Pogacar?
Sì, sì, le ho viste, effettivamente impressionanti. Beh, perché da un lato, come dire, proprio fanno quasi paura, dall'altro lato è anche, come dire, secondo me un po' l'epica dello sport portata ai suoi massimi, no?
Guarda, Alexandre Ross, questo reporter dell'Equipe, ha scritto che Pogacar ci ha mostrato come sarà tra 50 anni con quella immagine.
In effetti è un tema.
Insomma, grande fatica, però anche grande soddisfazione, perché, ecco, ha vinto la sua quarta corsa di questo inizio di stagione. Domani si corre la Liegi-Bastogne-Liegi, sempre in Belgio, la più antica delle classiche del ciclismo. Io volevo anche spendere una parola per i suoi compagni di squadra, comunque quelli del team Emirates, in particolare Ian Christen e Brandon McNulty, sono stati decisivi per permettergli di fare quell'allungo incredibile dove Pogacar ci ha messo tanto del suo. Alla Freccia Vallone di questa settimana si è corsa anche la gara femminile, vinta da Puk Pietersen, spero si chiami così, questa ciclista olandese di 22 anni che ha preceduto la connazionale Demi Vollering, terzo gradino del podio per la campionessa italiana Elisa Longo Borghini, che ha ceduto nel finale ma ha mostrato un'ottima condizione e quindi vuole giocarsi le sue possibilità anche lei nella Liegi-Bastogne-Liegi femminile. Torniamo però a quello che dicevamo sulle partite saltate oggi sabato, nel giorno dei funerali di Papa Francesco, perché c'è stata proprio una direttiva, una disposizione arrivata proprio dal CONI, Alessandro.
Sì, che ha coinvolto praticamente tutti gli eventi sportivi in Italia, perché sono saltate partite di calcio sia maschile che femminile, di pallacanestro Serie A, rugby maschile e femminile nel caso di Italia-Galles, proprio per la Serie A, perché insomma è un po' il main event dello sport italiano. Sono nello specifico slittate le partite tra Inter e Roma, Como-Genoa e Lazio-Parma, se non sbaglio, correggimi se sbaglio. E nel caso di Inter Roma si giocherà domani alle 15, sarà preceduta proprio da Como Genoa, che è stata riprogrammata alle 12:30, mentre Lazio Parma verrà giocata nella giornata di lunedì alle 20:45.
Sì, poi tra l'altro segnaliamo anche altri sport che hanno rinviato appunto le partite di sabato, dalla pallacanestro di Serie A, rugby maschile e femminile, è stata rinviata a domani Italia-Galles, che è l'ultima giornata del Sei Nazioni di rugby femminile. Sono saltate anche partite di pallanuoto, dove era prevista la semifinale scudetto tra Brescia e Trieste, e poi il calcio a 5 maschile. Insomma, in Italia si è giocato anche a Pasqua quest'anno, giusto per ricordarcelo, è successo meno di una settimana fa, ma si è fermato tutto per la morte del Papa, uno dei tanti paradossi all'italiana, se vogliamo. Paradosso all'italiana perché, se vogliamo, nel giorno di Pasqua, se vogliamo essere religiosi, dovremmo onorare la principale festa, oltretutto, del cristianesimo. Comunque, non so se proseguire su questo, vai tu, Ale.
No, ti dicevo banalmente, io la penso, cioè, per quello che ti dicevo prima, io penso che sicuramente, cioè, almeno per quanto mi riguarda, sia stato più grave in realtà far saltare le partite di lunedì, nel senso che in quel caso sì, davvero non si è tenuto proprio conto degli spostamenti, delle problematiche, dei tantissimi tifosi che sicuramente si stavano spostando per l'Italia. È chiaro che invece rinviare con anticipo delle partite di sabato è un discorso diverso. Io ora non voglio prendere posizioni da una parte o dall'altra, però quantomeno è stato fatto con una tempistica un pochino più giustificata. Ecco, questa è la mia opinione, non so come la pensi tu su questo.
È tutto discutibile, adesso non per non espormi, però insomma direi che tanto ormai le cose sono andate in questo modo, certo, non ci resta che prenderne atto sostanzialmente. So che tu avevi una segnalazione da farci ancora per andare a chiudere questa prima parte di trasmissione.
Esatto, chiudiamo questa prima parte con un'altra parentesi calcistica, una parentesi calcistica che io ho trovato molto toccante, perché proprio nella giornata di ieri c'è stato l'annuncio dai canali ufficiali dell'Leicester City, insomma la squadra di calcio inglese di Premier League, che il loro, diciamo, calciatore simbolo, Jamie Vardy, dopo 13 stagioni abbandonerà il club alla fine di questa stagione. Non si sa ancora dove andrà, che tipo di destino calcistico avrà, però insomma, siccome è stato, per chi magari se lo ricorderà, l'eroe del principale, insomma, del campionato 2015-2016, quello che incredibilmente il Leicester vinse sotto la guida di Claudio Ranieri, che tra l'altro in questo momento allena la Roma, forse alla sua ultima esperienza in carriera, insomma è stato un calciatore un po' simbolo del riscatto in Inghilterra, perché veniva dalla working class, è un calciatore che è sbocciato molto tardi, che nei primi anni di carriera sostanzialmente doveva fare il doppio lavoro e che poi ha trovato la sua dimensione definitiva all'Leicester, facendo quella stagione incredibile e poi trascinando il Leicester a vincere un altro trofeo negli anni successivi, un campionato di Serie B inglese, di Championship, e riportandolo nell'anno scorso in Premier League. Insomma, è stato veramente un po' l'eroe di una città, di un movimento, e secondo noi è stato anche veramente un bel esempio calcistico, quindi mi sembrava giusto segnalare questo suo commiato dalla squadra in cui ha militato per 13 anni.
Tributo a Jamie Vardy, e tra poco torniamo a parlare di calcio e classi popolari, tifosi, restiamo un po' in questo giro, andiamo con un brano però, Ale.
Sì, andiamo con un brano appunto prima della prima intervista di oggi, che è firmato Justice e Tame Impala, un artista che abbiamo già più volte ascoltato qua nella nostra trasmissione. Il brano è Never Ender.
Thank you.
Neverender Justice, Tame Impala qui su Highlights. Dicevamo che ci avviciniamo al momento della prima intervista di questa puntata. E questa intervista l'abbiamo fatta prendendo spunto da un pezzo, un articolo che è uscito nei giorni scorsi sul Manifesto. Dicevamo che restiamo un po' sul tema calcio, progetti futuri, in particolare di uno stadio che ascoltatori e ascoltatrici conosceranno molto bene, perché parliamo dello stadio di San Siro e di tutti i progetti che gli gravitano attorno a Milano. Dicevamo, prendiamo lo spunto di un articolo uscito qualche giorno fa sul Manifesto per parlare di questo e di come vengono generalmente considerati o non considerati i tifosi di calcio dalle nostre parti, e non solo, con una vecchia conoscenza di Radio Popolare, una firma del Manifesto. Buon pomeriggio a Luca Pisapia, ciao Luca.
Ciao Luca, buon pomeriggio, e buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Luca Pisapia è giornalista, scrittore, ti leggiamo spesso, abitualmente, sulle pagine sportive del Manifesto, e proprio da uno dei tuoi ultimi pezzi sul Manifesto abbiamo preso un po' spunto per invitarti qui ad Highlights per questa chiacchierata, Luca. Il tuo pezzo di domenica scorsa, in particolare, che chiudeva il numero del Manifesto, aveva questo titolo: Nuovo San Siro, calci ai poveri. Un pezzo in cui hai messo in una prospettiva ben precisa tutta l'operazione finanziaria, di cui abbiamo parlato anche molto spesso su queste frequenze, che comporta il progetto sempre più concreto del nuovo stadio di proprietà di Inter e Milan, che poi definiamo di proprietà di Inter e Milan, dimenticandoci o facendo finta di dimenticarci che la realtà è diversa da così. Ci arriveremo, perché adesso con te, Luca, in realtà volevo partire prendendo un po' spunto da una parte del tuo pezzo, quella in cui dicevi oltretutto che i padroni del calcio considerano di fatto indesiderabili, senza potere d'acquisto, una parte che sembra sempre più consistente dei tifosi. Volevo partire da qua per chiedere a te che cosa ne è parso dei rinvii delle partite che ci sono stati nei giorni scorsi, che hanno creato più di un problema a tanti tifosi e appassionati che si erano organizzati anche soprattutto nelle serie minori per seguire la squadra in trasferta. So, una delle riflessioni che viene da fare è che i tifosi sembrano contare sempre di meno per chi decide nello sport. Tu che cosa ne pensi?
Sì, hai assolutamente ragione. I tifosi servono solo quando possono essere criminalizzati per incentivare leggi repressive e per incentivare limitazioni alle libertà. Quando poi si tratta invece di, non dico di andargli incontro, ma anche semplicemente di permettergli di sostenere, di tifare la squadra, sembra che tutto vada contro di loro. La decisione di sospendere le partite dello scorso weekend è stata assolutamente con un impatto negativo, non tanto per come hanno riportato i giornali, per il presidente della Lazio che si lamenta dell'orario, ma perché appunto ci sono i tifosi, e non tanto quelli magari della Serie A, ma penso soprattutto a quelli delle serie minori, quindi quelli della Serie B, quelli della Serie C. Voi avete raccontato l'episodio dei tifosi del Bari che erano in procinto e avevano già in realtà attraversato tutta l'Italia per andare a Bolzano a giocare col Sud Tirol, ma penso anche a tutti quei tifosi delle serie minori che fanno un sacco di sacrifici, ma anche quelli della Serie A a questo punto, per seguire la propria squadra, comprano i biglietti, prenotano le trasferte, sacrificano magari anche delle giornate di lavoro, e improvvisamente perdono tutti i soldi perché gli viene spostata la partita. Tra l'altro, diciamo, leggevo di recente un articolo del Corriere dello Sport che raccontava come non solo i prezzi continuano ad aumentare, i prezzi dei biglietti sono aumentati del 30% in media rispetto allo scorso anno, ma quello che fa ancora più impressione è l'aumento dei biglietti, dei cosiddetti prezzi popolari, delle curve.
Questa cosa del costo dei biglietti è un assist che ci porta un po' all'attualità, o comunque a quello che sarà tra pochi giorni, perché Ce lo eravamo appuntato proprio in questi giorni parlando tra di noi in redazione. Il costo di un biglietto per il terzo anello verde di San Siro per restare qui a Milano in luoghi familiari, per quando si era giocata la semifinale di Champions League Inter-Barcellona del 2010, 15 anni fa, aveva un costo di 22 euro. Per quello che sarà invece la semifinale che si giocherà tra pochi giorni, sempre a Milano, sempre Inter-Barcellona, il costo nello stesso settore sarà 99 euro.
Io credo che questi aumenti siano appunto veramente allucinanti, anche perché di nuovo questi aumenti, come dici tu, si riferiscono al terzo anello verde, quindi di nuovo si riferiscono ai prezzi cosiddetti popolari. Quindi da un lato gli stadi puntano tutto su cosiddetti skybox, luxury box, su questi palchi per celebrità o presunte tali, dove si beve vino, si mangia l'aragosta e spesso non si guarda neanche la partita perché si dà le spalle al campo, o se si guarda la partita si guarda sugli schermi televisivi di questi box e non si guarda al campo. Ma contestualmente a questo, i pochi soldi che in confronto vengono presi dall'aumento dei cosiddetti posti popolari vengono razziati il più possibile con questi aumenti veramente indecorosi, e fa tutto parte di questa strategia chiaramente messa in atto dal calcio contemporaneo, dal calcio finanziario, di allontanare il tifoso come elemento di disturbo, di allontanare il tifoso povero, di allontanare il tifoso poco abbiente come elemento di disturbo all'interno di uno spettacolo che vuole essere sempre più televisivo, sempre più hollywoodiano.
Ti volevo portare appunto attraverso questo esempio che citava l'Inter a quello che è adesso il progetto di cui si sta parlando, ormai da anni, però che insomma in questi ultimi mesi in particolare si sta avvicinando a un momento di svolta, quello di Inter e Milan, di arrivare a sostanzialmente abbattere lo stadio esistente Meazza per costruire il loro stadio di proprietà, perché questo era appunto il cuore del pezzo che citavamo all'inizio della nostra chiacchierata sul Manifesto di domenica. Tu ci invitavi un po' a ricordarci che Milan e Inter come società calcistiche sono in realtà indebitate fino al collo, citavi anche gli ultimi bilanci, ma l'operazione stadio, che costa pure molti soldi, è una priorità assoluta per queste società. Com'è possibile? Dove sta il trucco per cui un'operazione così costosa diventa prioritaria per delle società così indebitate, che non avrebbero quindi di loro le risorse per avventurarsi in un'operazione così complessa?
Esatto, io ho cominciato proprio il pezzo sul Manifesto dicendo che il nuovo stadio del Milan e dell'Inter non sarà lo stadio del Milan e dell'Inter, nel senso che non saranno le due società a comprarsi o a costruire il nuovo stadio. Al di là dei bilanci, l'Inter ha da anni bilanci in rosso, il Milan ha raggiunto per la prima volta un misero utile di qualche milione nel bilancio dello scorso anno. Il problema sono appunto i debiti. Diciamo che in generale in Serie A i debiti sono intorno ai 4 miliardi e più o meno quasi un miliardo a testa se lo dividono il Milan e l'Inter, nel senso che il Milan a livello di bilancio ha un debito intorno ai 324 milioni, di cui è interessante vedere che una buona parte anche nei confronti di altre società calcistiche, quindi vuol dire che anche i giocatori che acquista li acquista a debito, perché non c'ha i soldi neanche per comprare i calciatori. Ma a questi vanno aggiunti quasi 500 milioni di debito che il Milan ha nei confronti della precedente proprietà, la quale ha venduto, il fondo Elliott, il quale ha venduto alla nuova proprietà, che è il fondo Redbeard, il Milan, prestandogli soldi per comprarlo, prestandogli oltre 600 milioni. Adesso è stata fatta una ricapitalizzazione del debito, entro il 2028 vanno restituiti quasi 500 milioni. Dall'altra parte c'è l'Inter, che ha proprio debiti ufficiali per 735 milioni, e anche su qui pende tutta la vecchia questione dei bond di Zhang, dei bond fatti prestiti con Goldman Sachs per avere i prestiti per portare avanti la squadra negli ultimi anni. Quindi ecco, poco meno di un miliardo a testa di debiti anno, io mi chiedo, tutti dovrebbero chiedersi come fanno a acquistare per 700-800 milioni quello che sarà e poi per altrettanto ricostruire il nuovo stadio per una cifra cumulativa che si è ipotizzata essere intorno a 1,5 miliardi di euro. Non lo fanno, assolutamente non lo fanno, non saranno loro a farlo, saranno i due fondi che posseggono il Milan e l'Inter, quindi da un lato Redbird, che è un fondo di private equity, quindi che è un fondo costruito da altri fondi con l'unica idea di comprare degli asset e di rivenderli il prima possibile dividendo gli utili, e dall'altra Oaktree Capital Management, che è una società di gestione patrimoniale specializzata in titoli in difficoltà, per non dire in titoli tossici. Quindi saranno queste due società a farsi prestare degli altri soldi per acquistare lo stadio. A chi chiederanno indietro i soldi che si sono fatti prestare i due proprietari di Milan e Inter? Ovviamente alle due squadre, a Milan e Inter. Cosa succederà? Che i due fondi si faranno prestare i soldi per costruire uno stadio. Chiederanno i soldi per ripagare questi debiti a Milan e Inter, i quali Milan e Inter inizieranno a pagare tutti questi interessi sul debito impegnandosi i guadagni futuri, e tra 2, 5, 10, 20 anni, quando sarà, non solo non saranno loro a essere proprietari dello stadio, ma saranno i fondi o gli altri fondi a cui nel frattempo saranno state vendute le due società, ma anche i loro guadagni ipotizzati in questo lasso di tempo saranno tutti andati a coprire questi nuovi debiti e gli interessi su questi debiti. Quindi da un punto di vista puramente societario, da un punto di vista puramente calcistico, per Milan e Inter la costruzione dello stadio di San Siro è un salasso clamoroso. Certo, porterà anche maggiori guadagni, ma che non saranno assolutamente paragonabili alle spese che dovranno sostenere e ai guadagni futuri che si dovranno impegnare.
Insomma, si cerca sempre di far girare all'infinito questa giostra, perché nel momento in cui il meccanismo si ferma poi diventa un guaio, perché alla fine chi risponde di questi soldi che vengono continuamente prestati e che comportano così questi accumuli continui di debiti per le società calcistiche, con l'effetto tra l'altro che citavi all'inizio, cioè che si cerca di allontanare sempre di più le persone che non hanno poi possibilità di spesa.
Certo, e questa è l'altra questione, ed è proprio la questione secondo me interessante, perché mette a terra anche tutti questi discorsi sulla finanza, che sembrano discorsi abbastanza lontani, abbastanza complessi. Verrebbe quasi da dirci cosa ci interessa di tutte queste speculazioni, di queste operazioni debitorie così lontane fatte da questi fondi, che sono società immateriali e intangibili che viaggiano nei paradisi fiscali. A noi non cambia nulla, basta che la squadra giochi, basta che io la posso tifare. Invece no, perché queste ricadute, queste messe a terra, queste ricadute sono proprio nuovamente e di nuovo sulle classi meno abbienti, sulle classi meno avvantaggiate, e lo sono all'interno degli stadi, perché la costruzione dei nuovi stadi, basti vedere appunto quelli che sono già stati costruiti o tutti i progetti e rendering di tutti i nuovi stadi che vengono costruiti o che saranno costruiti in Europa da tutte le grandi squadre che stanno facendo le coppe europee, per capirci, prevedono stadi sempre più diciamo così lussuosi, sempre più costosi, dove la maggior parte dei posti è sempre più dedicata a questi luxury box, a questi sky box, ma tra l'altro anche nei rendering dei nuovi San Siro e anche nelle parole di Marotta, di Scaroni, dei dirigenti dell'Inter e del Milan, si racconta la necessità di avere questi nuovi stadi con questi nuovi posti più lussuosi per rientrare dei soldi. E quindi, come abbiamo visto, con la sospensione delle partite, tutto questo va a discapito dei tifosi meno abbienti, di chi già adesso fa fatica a poter andare allo stadio a tifare la propria squadra e a seguire la propria passione. Ma quello che è ancora una messa a terra più evidente è che tutto quello che accade dentro lo stadio accade fuori dallo stadio. Quindi l'idea di questa vera e propria espulsione delle classi popolari dall'interno dello stadio avviene anche fuori, avviene anche nel quartiere circostante. Quindi l'idea di costruire un nuovo stadio a San Siro non serve solo per espellere i tifosi delle classi popolari dall'interno dello stadio, ma serve anche per espellere le classi popolari fuori dallo stadio, perché il nuovo stadio prevederà tutta una riqualificazione, tra virgolette, del quartiere, la costruzione di alberghi, la costruzione di uffici, la costruzione di nuovi studentati, la costruzione di nuove palestre, di tutte varie operazioni immobiliari del lusso che porteranno inevitabilmente a una vertiginosa crescita dei prezzi per gli abitanti del quartiere e che saranno uno dei modi che la speculazione urbana utilizza per scacciare dai quartieri popolari gli storici abitanti senza potere di acquisto e invitare una nuova classe sociale abbiente con un nuovo potere di acquisto che magari diventerà residente o, visto come stanno andando le nuove città, magari farà turismo mordi e fuggi in case che per la maggior parte del tempo, in appartamenti, in alberghi, quello che sono, rimarranno vuoti, perché c'è anche tutta la questione del guadagno sul vuoto nella nuova speculazione urbanistica. Quindi la messa a terra di tutti questi discorsi finanziari è che si crea una vera e propria operazione di pulizia sociale e dove si parla di pulizia sociale, di social cleansing, si parla proprio di una vera e propria espulsione di classi popolari, di classi meno abbienti da un luogo, sia dal luogo stadio, dal luogo dentro lo stadio, che dal luogo quartiere, dal luogo San Siro.
E sulla distanza sempre più ampia tra quello che succede in campo, quello che succede attorno ai campi, di come alla fine noi tifosi appassionati viviamo questo mondo e dove invece vengono decisi alla fine i destini delle società, almeno a questi livelli, ai massimi livelli, quelli del professionismo. Ricordiamo tra l'altro, Luca Pisapia, il tuo libro Fare gol non serve a niente, il pallone nella rete della finanza, che hai pubblicato con ADD Editore l'anno scorso, ma che insomma trova sempre agganci nell'attualità, sembra sempre più trovare nuovi riscontri anche in quello che viviamo giorno dopo giorno. Io ti ringrazio per essere stato con noi qui ad Highlights oggi, Luca Pisapia, e ci sarà sicuramente modo di risentirci.
Grazie a te, Luca, e grazie a tutti quanti e un abbraccio. They got nice cars up in heaven, free liquor out the bar and the brightest fucking stars up in heaven. Heard that you can chill, not worry about the police, not worry about someone fighting, cause everything just a piece. Heard the streets paved with gold, the women all gorgeous, you just float, can't even feel where the floor is. I heard heaven got a brand new venue next to that restaurant, you love their menu, and everything free, so everyone cool. Look out any window, it's an incredible view. Everyone you speak to always telling you the truth, and it's only good shit when you getting all your news. Ooh, I imagine that, this a place that we can kick it, be happy at, satisfaction, or maybe I'm dreaming, tell you what it's like when I see you.
If you hear what heaven's like, can you tell me, please, I'm really trying to know, cause I do what I do when it's all said and done shit, I'm just trying to go. If you hear what heaven's like, could you tell me, please, I'm really trying to know, cause I do. When it's all said and done shit, I'm just trying to go.
I heard ain't nobody famous up in heaven, everybody the same, just kick it up there in heaven, cause nobody going change, nobody can't complain, the parties are all insane, the people all know your name, shit, you entertain, see everybody you want, always keeping in touch, and going chill by yourself when everything gets too much, never a fucking rush, you there for a million plus, you probably got a Mercedes, but always could take the bus, fuck, that's what heaven's like, I guess I think it is. Come to think of it, I've been drinking shit, I don't know the truth, this is what I imagined when I was standing in the booth.
If you hear what heaven's like, can you tell me,
please, I'm really trying to know. Cause I do when it's all said and done shit. I'm just trying to go. If you hear what heaven's like, could you tell me? Please, I'm really trying to know. Cause I do when it's all said and done shit. I'm just trying to go.
The Scoop on Heaven, Mac Miller. Ma Alessandro Simonetta, ci sei ancora?
Sì, sono qui adesso. Oggi mi sentite un po' a spizzichi e bocconi, come si suol dire. E abbiamo appena sentito, come dicevi tu, The Scoop on Heaven di Mac Miller, che tra l'altro insomma, mi piace ricordarlo perché purtroppo è stata una brutta perdita, è mancato qualche anno fa, era insomma, un grande talento della scena rap ed è mancato insomma tragicamente troppo giovane, quindi mi piaceva insomma comunque segnalarvi questo artista che merita sempre di essere riscoperto, anche se purtroppo postumo, diciamo, però insomma piccola parentesi più triste qui ad Highlights.
Vi dicevamo che oggi appunto vi sorprendiamo con effetti speciali. Noi adesso passiamo per la verità a una seconda intervista, giusto Ale?
Sì, seconda intervista a cui posso già in realtà anticiparlo. Non
che tu non hai partecipato.
Esatto, non ho partecipato. Oggi purtroppo sono così, mi muovo diciamo tra il tempo e lo spazio di Highlights, non si capisce bene quando compaio, però insomma il tema è...
Immagino che anche, immagino che anche tu voglia rendere onore alla Juventus Women, campione d'Italia.
Esatto, il sesto campionato della Juventus Women e insomma hanno ricevuto nell'ultima partita anche l'omaggio delle avversarie.
Esatto, sì. La Fiorentina. La notizia in realtà insomma, è di qualche giorno fa e della scorsa settimana, però proprio nell'ultima partita diciamo che c'è stato anche questo momento celebrativo bello, perché anche le avversarie hanno riconosciuto i meriti della Juventus, che è tornata a vincere lo scudetto di calcio femminile in Italia. E di Juventus femminile e scudetto ne parliamo con Maria Laura Scatena. Ciao Laura.
Ciao Luca, ciao a te e a tutte le persone che stanno ascoltando.
Sei di ritorno su Highlights, ti avevamo già sentito qualche settimana fa, anche se in quell'occasione lì io non c'ero, ma andiamo insomma in questa puntata che abbiamo già raccontato un po' io, Alessandro Simonetta, è particolare. Veniamo a noi. Nell'ultima partita di campionato la Juventus ha ricevuto questo omaggio, ci è sembrata una bella immagine. A te cosa ne è sembrato, anche se non è così sorprendente, soprattutto per il calcio femminile?
Sì, diciamo che negli ultimi anni è diventata anche un pochino una prassi, ma nel maschile fa sicuramente discutere molto di più, perché c'è chi sceglie di farlo e chi no. Nel femminile tendenzialmente non manca la competitività, ma è veramente difficile che ci siano problematiche legate a rendere onore, diciamo così, all'avversaria che ha vinto. Quindi non è la prima volta che si vedono scene del genere, però onestamente è sempre, sempre bello vederlo. E poi vederlo a Firenze per la Juventus significa veramente far capire quanto, per quanto esista la competitività, la rivalità, viverla in modo sano.
Sì, sì, hai fatto bene a sottolinearlo, anche perché senza risalire alla notte dei tempi, perché i motivi sono più di uno, però ricordiamo ad esempio quando c'era stato il passaggio dalla Fiorentina alla Juventus di Roberto Baggio, insomma era stato di sicuro uno degli eventi ormai un bel po' di decenni fa che aveva contribuito a rendere soprattutto da parte viola questa rivalità così accesa. Dicevamo anche qualcosa tra di noi, Laura, quando si vince lo scudetto di calcio maschile è difficile, credo, per chiunque non accorgersi di chi abbia vinto. Parliamo chiaramente di Serie A. Per il calcio femminile non va proprio così, cioè qualcuno di grazia ne ha dato conto, soprattutto i canali tematici sportivi, però diciamo che in generale è una notizia comunque relegata un po' indietro.
Sì, assolutamente. Guardate, ti faccio un esempio. C'è una mia amica che non segue il calcio, né maschile né femminile, ma chiaramente si è resa conto di quali squadre hanno vinto il campionato di Serie A maschile negli ultimi anni. poco fa gli ho detto: guarda, sono impegnata, devo, mi ha scritto Luca, insomma, per la radio, per lo scudetto. Le ho detto: scusa, ma lo scudetto chi è che ha vinto? Ho detto: guarda, parliamo dello scudetto femminile. Mi fa: no, scusa, sono fuori dal mondo. Ma in realtà non è molto lei fuori dal mondo, che se ne parla poco. Anzi, ultimamente, rispetto a qualche anno fa, anche diversi quotidiani, soprattutto online, o giornali mainstream, scrivono qualcosa. Chiaramente, rispetto al calcio maschile, è sempre molto, molto poco.
Diciamo qualcosa di come è arrivato questo scudetto della Juve, della Juventus Women. Tra l'altro so che tu sei anche coinvolta, penso che si possa dire molto tranquillamente, come tifosa, e che sei stata, credo, particolarmente felice di chi ha deciso con i suoi gol questa partita che ha sancito poi la vittoria.
Sì, assolutamente, si può dire, sempre detto che sono tifosa della Juventus, e credo che ogni giornalista debba avere la possibilità di dire di quale, per quale squadra tifa, insomma, che è un po' il motivo che ci lega al calcio in ogni modo. Non va ad intaccare la nostra, diciamo, onestà intellettuale. È uno scudetto che torna a Torino dopo 2 anni in cui la Roma aveva vinto senza grossi patemi ed era la squadra da battere. A inizio campionato la Roma, per quanto mi riguarda, era ancora la squadra favorita, e ancora oggi fatico a trovare i motivi che abbiano portato la Roma ad un calo così drastico, perché è una squadra ben costruita, una squadra che gioca bene, eppure adesso rischia addirittura di non entrare in Champions League. Per quanto riguarda invece la Juventus, è una squadra cambiata, una squadra abbastanza nuova, ma nonostante questo ha certificato lo scudetto con delle certezze vecchie. Con Girelli, ad esempio, ha segnato, come dicevi tu, la doppietta contro il Milan, quella che ha consegnato matematicamente il titolo, è anche però la capocannoniera del campionato e la prima insieme a Payer del Barcellona nei maggiori campionati europei. E stiamo parlando di una calciatrice che ha compiuto 35 anni qualche giorno fa.
Ecco, questo aspetto, sì, infatti, che sottolineavi, da quello che ho letto mi sembrava comunque che venisse restituito come uno degli aspetti fondamentali di questo scudetto, cioè il fatto che anche le senatrici della Juventus, quelle che forse ci sono un po' più familiari perché sono anche state o comunque sono colonne portanti della nazionale, sono tornate a vincere guardandosi un po' dentro, ripercorrendo forse quello che è stato in questi ultimi 2 anni non più così positivi. È interessante questo aspetto, come siano riuscite quest'anno a cambiare evidentemente quello che occorreva per tornare a vincere, pur essendo almeno loro sempre le stesse.
Sì, assolutamente, e questo è fondamentale, perché a livello di campo la Juventus è una squadra che deve ancora crescere, perché per quanto qualsiasi scudetto in campo secondo me è meritato, non c'è stata quest'anno in Serie A una squadra imbattibile. La stessa Juventus non era imbattibile, però diciamo che ha avuto proprio questa forza d'animo, ha ricostruito questa identità, ecco, e ha fatto tesoro di questo anche nell'ultima gara con la Roma, quella che poi ha praticamente non assegnato matematicamente, però messo un po' in cassaforte il titolo. Ha segnato subito, ha sofferto perché la Roma ha tenuto praticamente sempre in mano il gioco, però in maniera molto sterile, non creando mai pericoli. E quella partita lì è stata un pochino la fotografia della stagione. Una Juventus, un'ottima Juventus, lontana dagli standard altissimi di quella di qualche anno fa, però ha messo tutto in campo e è riuscita a compattarsi e a vincere il titolo.
Senti, adesso guardiamo invece un pochino al futuro, visto che ormai la stagione di Serie A volge al termine, la Juve ha vinto questo scudetto con qualche giornata di anticipo, la grande sfida resta sempre quella di riuscire a fare strada in Europa, arrivare a competere con le migliori squadre della Champions League femminile.
Sì, resta una sfida secondo me ancora per diversi anni. Ci presenteremo noi il prossimo anno appunto con la Juventus, con l'Inter, che è la prima qualificazione storica, e corona praticamente una fase di qualche anno di crescita, quindi anche questa è una grossa conquista di questo campionato, e poi con una tra Roma e Fiorentina. Sono tre squadre, barra quattro, dipende da chi andrà, che comunque non sono ancora all'altezza delle grandi d'Europa, e speriamo tutte che possano fare un buon percorso, però abbiamo visto quanto è complicato, e la migliore Juve, la migliore Roma negli scorsi anni comunque poi hanno abdicato contro squadre più forti, contro Lione, contro il Barcellona, e ancora siamo lontani da quegli standard lì, però ecco, diciamo che piano piano siamo un po' fiduciosi.
Ci auguriamo tutti e tutte di riuscire a ricucire un po' questa distanza che ancora c'è. Grazie Laura per essere stata con noi, giornalista che segue abitualmente il calcio femminile, Laura Scatena, e vogliamo in chiusura di questa nostra chiacchierata ricordare in particolare i tuoi podcast, visto che qua siamo in radio, restiamo soprattutto sui prodotti audio, dove parli abitualmente di calcio sì. femminile, ma non solo. Adesso aiutami a ricordarli entrambi.
Sì, allora, vai. Sono Lo Stesso Calcio, che è un podcast settimanale in cui si parla di Serie A femminile e calcio femminile in generale, e poi c'è Disparità, scritto diso, questo in inglese, e Parità, un podcast mensile in cui parlo delle disparità di genere tra atleti e atlete nello sport, e sono entrambi curati e realizzati per Prismag, che trovate su tutte le varie piattaforme, e se avete piacere ascolterete la mia voce normale, non quella di sei giorni di influenza.
Un po' raffreddata, e noi vi segnaliamo quindi come suggerimento di ascolto questi lavori di Laura Scatena. Noi ti ringraziamo tantissimo per essere stata con noi oggi ad Highlights. Ciao Laura.
Ciao e grazie a voi per lo spazio a questi temi.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia, uno sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte le info su radiopopolare.it.
E anche qui ad Highlights vi invitiamo ad andare a votare, a partecipare al voto, il referendum che ci saranno l'8-9 giugno prossimi, come avete sentito. Alessandro Simonetta, siamo arrivati in fondo a questa puntata così mirabolante.
Sì, sì, una puntata assurda. Diciamo, è un po' come se avesse sentito una specie di chiacchierata al telefono tra amici oggi, perché io ero collegato a tratti, come avete sentito. Però ci tenevo a dare il mio contributo, essendo già mancato un paio di settimane fa.
Ti sentivi in colpa?
Mi sentivo un po' in colpa, e oggi, anche se a distanza, ma volevo fare la mia parte.
E l'hai fatta, insomma, ci siamo arrangiati come abbiamo potuto, ma speriamo di avervi tenuto compagnia come ogni sabato o quasi fino alle 16:30. Noi quindi siamo in chiusura, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, sempre dopo il giornale radio delle 15:30 fino alle 16:30. Ale, con cosa ci salutiamo?
Tutti e due però in presenza questa volta, promettiamo, sì, che saremo a meno di colpi di scena, promettiamo che saremo finalmente, diciamo, insieme.
Mai
in
dire mai.
Esatto, sì, no, esatto, no, esatto, hai ragione, tocchiamo ferro. E no, comunque ci salutiamo con l'ultimo brano di oggi, che è un brano dei Coldplay, perfetto direi un po' per il commiato, un commiato che si chiama Cry Cry Cry. E noi ci risentivamo, come diceva Luca, sabato prossimo. Un saluto da Alessandro Simonetta
e da Luca Parena. A risentirci, ciao
ciao ciao a tutti.